Raggi X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività.
Terzo ciclo. I luoghi della creatività.
Un programma realizzato con il patrocinio della provincia di Cagliari.
Parliamo di cinema, ma non solo di cinema, oggi a Raggi X, perché con Stefania Medda, che è qui insieme a me nello studio e che saluto.
Ciao.
Parleremo anche di letteratura, parleremo di teatro, parleremo di uno spazio che è diventato dal 2001, quando è aperto, a oggi, un riferimento importante, diciamo, per la vita culturale della nostra città e, diciamo, anche della provincia, lo spazio Odissea di Viale Trieste. Intanto ti saluto nuovamente e ti dico: com'è nata questa iniziativa, questa voglia di aprire un cinema in un momento in cui invece, per esempio, i cinema in città chiudevano e si andava nelle grandi multisale?
Sì, è nato col desiderio, con la passione e con la follia chiaramente di tutte le persone che sono amanti di un'arte e di un linguaggio come per noi è stato il cinema. Io dico per noi perché parlo per me e anche per altre persone che sono Tiziana e Alessandro, che hanno voluto tentare questa strada, questa possibilità. E quindi noi pazzi nel 2001, ma eravamo già degli appassionati dal 92, appassionati di cinema e quindi persone che avevano in mano diverse associazioni, però noi è venuta voglia di progettare un nuovo luogo, quindi non solo gli spazi dove già avevamo operato, ma creare una nuova casa e crearla nel centro di Cagliari, in un luogo particolare che è stato un edificio che nel passato, dai racconti insomma che ci hanno fatto diversi abitanti del centro storico,
che era poi il nostro stesso quartiere, no? Questo quartiere intorno, vero, a Piazza del Carmine, Viale Trieste.
Sì, che era il consorzio delle banane, che era stato un magazzino che si occupava di colorare i tessuti e che ha avuto insomma diverse destinazioni. Quindi a noi piaceva l'idea comunque di costruire un cinema proprio nell'età delle multisale, laddove effettivamente il pubblico non pensa di poter fruire un film, non pensa di potersi riunire insomma in una sala tipicamente cinematografica, e quindi a noi piaceva giocare sull'idea di usare uno spazio che è stato altro per far sognare e per insomma regalare delle emozioni attraverso le immagini.
Ecco, quello che colpisce molto tutte le persone che hanno frequentato almeno una volta alla vostra piccola multisala, perché poi sono due sale,
sono due
in realtà,
sale,
no? Anche,
sì, quello,
anche voi
piccole,
siete multi,
piccole, ma
siete multipli. Quello che colpisce molto è la cura, è l'amore, è l'amore dei dettagli, anche nella semplicità, perché non si respira certamente un'aria di lusso, però c'è amore, c'è grande decoro e c'è si vede proprio la passione del cinema anche nei manifesti, nei piccoli dettagli, negli oggetti che avete esposto all'interno di questo vostro spazio. Ed è una cosa che è molto diversa sia dal vecchio cineclub pidocchietto con odore di muffa dove bisognava andare al cinema
con le sedie di legno che scricchiolano
lo schermo scollato dal muro dove c'era mezzo film a fuoco e l'altro mezzo invece
o con l'odore dell'Ariston 2, se ti ricordi,
esatto,
la muffa.
Sì, non solo, devo dire, non solo la muffa. Quindi questo cinema pidocchietto, niente cinema pidocchietto, neanche l'atmosfera ovattata, climatizzata, ma un po' finta delle multisale dove ti sembra di entrare dentro una cosa virtuale, è una cosa, diciamo, molto umana, molto fatta anche all'insegna, anche nella forma della vostra sala, che è molto larga e stretta. È un grande abbraccio, un modo per incontrare anche delle persone.
Sì,
no?
È più una dimensione casa. Io regolarmente cambio le piante. E le nostre socie assidue frequentatrici mi chiedono consigli addirittura sul mantenimento delle piante, quindi è come avere una casetta che tu arredi, cambi di volta in volta e ti confronti anche con gli ospiti su ogni pezzo. La cosa curiosa è che quando poi la mattina arrivano invece gli studenti in sala, tu senti i commenti delle nuove generazioni, dicono: ma questo non è un cinema, ma dove ci hanno portato? Perché effettivamente questi sono i baby cresciuti, nati nelle multisale, e quindi per loro è insolito pensare di poter vedere un film in uno spazio così.
Ecco, diciamo che se foste solo un cinema non sareste stati intervistati da Raggi X, il motivo per cui vi abbiamo scelto, oltre che per amicizia, per affetto nei confronti della vostra attività, è perché una delle caratteristiche di questo spazio è proprio di essere diventato in questi suoi 6-7 anni di attività un nodo, un punto di riferimento, di incrocio di tutto quel pulviscolo, di quel mondo della creatività che è fatto di giovani scrittori, di gente che fa poesia, che fa videoarte, che fa arti figurative, che cerca di fare cinema o di recitare, e che nel vostro locale spesso e volentieri hanno trovato un riferimento, anche magari semplicemente per incontrare degli amici la sera, perché erano sicuri appunto che a vedere quel dato film che non si poteva vedere da altre parti se non da voi, avrebbero trovato quelli che la pensano o che sentono come loro. Quindi ricordiamo anche le altre attività. Tu prima hai accennato al discorso delle scuole, perché voi fate poi anche attività formativa nelle scuole.
Allora, l'attività con le scuole è un'attività quasi giornaliera, soprattutto nei mesi, insomma nei primi mesi dell'anno. Questa è un'attività che abbiamo coltivato da diverso tempo, e si tratta sia di proiezioni rivolte agli studenti, sia di attività proprio di laboratorio. E quindi ci piace l'idea di coltivare completamente i giovani spettatori, non per vile interesse, ma perché è giusto che uno spazio così viva anche tutte le età, e viva anche di idee, di nuove idee, di creatività. E quindi ne abbiamo tanti ragazzi, sia studenti dalle scuole elementari praticamente fino agli anni del liceo, e talvolta anche dei corsi con l'università. E quindi noi mettiamo in moto l'educazione al cinema, che è triste chiamarla così, fa anche paura dire ti sto educando al cinema. No, noi costruiamo dei percorsi personalizzati, rivolti a determinate classi, stabiliti con gli insegnanti, e facciamo in modo che i ragazzi si divertano usando il cinema e anche provando a costruire dei cortometraggi, dei documentari.
Anche perché siamo tutti circondati, mai come oggi, dalle immagini, siamo immersi in un mondo di immagini, ma la scuola tradizionale non ci offre strumenti per leggerle, per decifrarle, per avere un rapporto, una relazione critica nei confronti di questo bombardamento di immagini. Quindi io penso che sia molto importante proprio oggi educare.
Infatti inizialmente, i primi anni, quando si proponevano percorsi proprio di educazione all'immagine, al cinema, gli insegnanti dicevano: sì, ma che facciamo, la ricreazione, portiamo i ragazzi al cinema, perdiamo le ore di latino. Invece via via hanno capito proprio l'importanza, cioè il fatto che i ragazzi subissero il fascino della televisione, o adesso per esempio dei videotelefonini, su cui tanto si dice, si fa sta letteratura. Gli insegnanti hanno capito che i ragazzi devono diventare consapevoli, e quindi dobbiamo aiutarli a leggere le immagini. In questo sono particolarmente bravi, veloci, colgono aspetti del montaggio, però è vero che manca invece proprio la consapevolezza pura, un punto di vista critico. E quindi noi, giocando, costruendo anche dei piccoli film che poi proiettiamo, proponiamo anche ad altre scuole, costruiamo una rete, ecco, lì cerchiamo però di renderli sempre critici e consapevoli dell'utilizzo di un linguaggio, e quindi anche delle intenzioni di un linguaggio. Quindi non è solo un gioco estetico o ci piace riscoprire la storia del cinema, no, deve essere prima di tutto un linguaggio che io imparo, come un bambino imparo ad utilizzare.
Ecco, poi oltre a queste attività formative che impegnano molto la vostra struttura, ricordavamo prima, c'è stato un grande impegno, e c'è tuttora un grande impegno anche nel campo della letteratura. Tu tra l'altro sei legata a uno degli scrittori degli scrittori emergenti della cosiddetta Nouvelle Vague letteraria sarda.
Scrittori tenori.
Il nostro amico Gianluca Floris, che tra l'altro salutiamo. Hai ospitato spesso presentazioni di libri, non solo di Gianluca, ma anche dei suoi.
No, anzi, Gianluca l'abbiamo sempre
relegato
altrove, anzi chiedevo io, pagavo l'affitto di altri spazi per non averlo in casa. E comunque, no, per esempio con Carlotto ci sono stati dei bei reading. Rowling, ci sono state anche le prime con l'amico Abate, le prime sperimentazioni proprio grazie ad Abate, che ha dato insomma anche un nuovo impulso a queste attività. E poi abbiamo avuto tantissimi ospiti che negli anni, insomma dal 2001 a oggi, via via abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare, quindi registi, scrittori,
avete fatto corsi di sceneggiatura.
Sì, l'anno scorso per esempio c'è stato un piccolo esperimento con la Summer School in collaborazione anche con l'università, e abbiamo organizzato un corso di sceneggiatura con Hydrons Left e un corso di regia con Vincentini Orniani, ma negli anni anche altri corsi rivolti sia ad addetti ai lavori ma sia ai giovani, insomma ai giovani che volevano avvicinarsi al linguaggio e sperimentare delle cose nuove.
Ecco, mi è sfuggito il controllo dell'orologio, vedo adesso che siamo già da 10 minuti che stiamo parlando a ruota libera. Spero gradevolmente per i nostri ascoltatori, gli regaliamo un piccolo relax di 2 minuti di musica e poi riprendiamo a chiacchierare. Con Stefania Medda, che tra l'altro è, diciamo, la sorella di Massimiliano,
sì, un altro
del noto Massimiliano. Sei circondata da persone famose.
Sì, infatti tutti mi dicono sei la sorella, sei la moglie di, e poi c'è il problema Pirandelliano del io chi sono.
Ecco, lei si dà un grande affare per dimostrare chi è, perché fa 2000 cose, fa cinema, organizza reading, fa attività di formazione, ed è partita da lontano, perché adesso vorrei in questo secondo segmento raccontare un po' come si arriva a fare quello che tu fai oggi. Oggi intanto diciamolo, tu sei molto giovane, hai quanti anni? Non si chiede mai alle signore, ma tu sei una ragazza, quindi lo
ho solo
posso
40
chiedere.
Anni.
Allora, in poco tempo sei riuscita a fare già un sacco di cose, e la cosa bella è che questa tua attività è nata da un'attività nel tuo quartiere, poi nel tuo mondo, dove sei nata, dove hai iniziato a muovere i primi passi anche dal punto di vista di attività culturali, eccetera.
Sì, questo è un po' legato anche al discorso che facevi del fratello, sì. Nel senso che nel fine anni 80, quindi eravamo tutti insomma studenti, chi studente universitario o comunque chi iniziava anche a voler sperimentare delle nuove attività, delle passioni, e quindi ci si incontrava e si è deciso ad un certo punto di creare due segmenti, uno di teatro legato al Teatro Sant'Eulalia in centro storico, quindi nel quartiere Marina, e un altro segmento legato al cinema, quindi il teatro destinato poi al gruppo gruppo dei La Pola, ai ragazzi del quartiere e quindi alla compagnia che poi è nata veramente dalla simpatia di un gruppo di amici di piazzetta. Invece il gruppo cinema, che faceva riferimento a me e appunto alle persone che nominavo prima, che era fatto proprio di appassionati del cinema.
Vi ricordate quando si andava a vedere, io sono andato diverse volte d'estate, i film nel cortile
all'Arena Sant'Eulalia.
Sì. Ecco, chi organizzava, sceglieva, organizzava, faceva tutto lì era Stefania con i suoi amici.
Con gli amici.
Si chiamava già Cooperativa Odissea?
Si chiamava Associazione Cinemania e Nuovo Teatro Sant'Eulalia, che tra l'altro erano due associazioni nate con anche finalità un po' diverse, perché il Nuovo Teatro doveva promuovere diversi linguaggi artistici, anche quello musicale. E infatti in quell'occasione, tu hai citato prima il marito tenore, scrittore tenore, in quell'occasione per esempio abbiamo conosciuto Gianluca Floris, che ci dedicò un concerto. Noi eravamo proprio agli inizi, non avevamo soldi, e lui gentilmente si era reso disponibile per un concerto di arie d'opera. Sì, e io ricordo che ero stata costretta dagli amici e colleghi a consegnare un mazzo di fiori. Non sapevamo, erano le prime esperienze di concerto, quindi non sapevamo
se anche
ai maschi bisognasse consegnare dei fiori. Comunque mi avevano costretto dicendo sì, ma noi abbiamo consegnato il mazzo di fiori nei precedenti concerti, e quindi sono andata lì a consegnare sto mazzo di fiori. C'è stato pure un bacino ripreso poi da una videocamera, che non sono mai riuscita ad avere questo primo
documento.
e quindi il Nuovo Teatro Sant'Eulalia organizzava in quegli anni diverse attività, cinema, musica, mentre Cinemania si occupava prevalentemente di cinema e quindi di tutta l'attività dei primi anni. In particolare siamo stati una sala Istituto Luce, e abbiamo pensato anche di organizzare le prime rassegne, per esempio cinema africano, cinema americano, storia del cinema americano, e quindi è lì che sono partite, come dire, le prime attività parallele alla programmazione giornaliera, con un grande interesse da parte del pubblico, perché erano anche anni in cui effettivamente poche erano le rassegne e le possibilità anche di vedere un cinema veramente alternativo alla programmazione delle monosale, che erano le uniche sale frequentate in quegli anni.
Tra l'altro erano nel momento di massima decadenza, ormai arrivate veramente alla fine, al capolinea, oltre il capolinea.
Sì,
diciamo.
Che poi al di là delle condizioni della sala in sé, perché anche la nostra era una povera sala di parrocchia, non certamente arredata come possiamo pensarle oggi, però è vero che la programmazione era limitata, quindi il limite grosso di quelle sale forse era veramente il prodotto, e quindi tutte programmavano gli stessi film di cassetta. E allora la possibilità negli anni, parliamo dei primi anni 90, quindi dal 92, abbiamo lavorato là fino al 2000-2001, la possibilità anche di recuperare dei video particolari, documentari o comunque capolavori della storia del cinema, erano veramente limitate.
Ecco, quello che mi piace molto, parlando della vostra attività, è che avete mantenuto la freschezza e l'entusiasmo tipica dell'associazionismo e di quell'associazionismo un po' battagliero che si fa nei quartieri, no? E c'è ancora, traspare dalla quantità di cose che fate e dallo stile soprattutto col quale fate le cose. Al tempo stesso però siete diventati, tra virgolette, dei professionisti, vi siete organizzati, siete diventati anche un'impresa, avete fatto una cooperativa che non è più quindi un'associazione culturale, che cerca di creare lavoro e opportunità di lavoro per i propri soci attorno alle attività, che sono sempre molte, che sono sempre tante e anche diversificate. Per esempio io so che voi avete anche un'agenzia che fa casting, per esempio, quindi date un supporto importantissimo a questo sistema del cinema che si sta cercando di creare in Sardegna, reclutando attori per le produzioni, facendo lavorare gli attori sardi.
Sì, che poi questo è nato casualmente, perché è vero che siamo diventati poi cooperativa, dovevamo diventare grandi, adesso siamo anziani, però negli anni in cui abbiamo deciso che stavamo diventando grandi bisognava cambiare anche la forma sociale, siamo diventati cooperativa e abbiamo anche sperimentato un progetto con una 215, e quindi abbiamo fatto anche riferimento alle leggi di finanziamento per le donne, perché la nostra cooperativa nasceva come cooperativa femminile. E Successivamente ci sono state diverse possibilità anche di, appunto, di occuparci di aspetti di produzione, come nel caso del casting. E questo è nato casualmente pensando all'incontro, a quello che è stato l'incontro con dei registi che venivano a Cagliari per presentare, che ne so, i loro film o partecipare alle attività delle rassegne, e poi è diventato altro, nel senso che ci hanno chiesto un aiuto per incontrare attori
per la
locali per la produzione.
Ecco, di questi aspetti legati alla produzione parliamo dopo un altro intervallo di musica, sempre con Stefania Medda qui su Raggi okay. X. Per l'ultimo segmento della nostra intervista, del nostro incontro con Stefania Medda, che rappresenta qui una cooperativa che si chiama
Spazio 2001,
che fa 2500 cose, cioè fa cinema.
Spazio 2001 dice chiaramente,
dice tutto, che
Kubrick,
che si spazia e si spazia all'insegna però del cinema, però attorno al cinema, come il buon Kubrick ci insegna, ci sono tante cose. Ecco, mi raccontavi che voi, da gestori di spazio e da promotori, perché l'attività principale vostra era di promuovere il cinema di qualità in città e attorno poi al cinema, organizzare rassegne e altro, siete diventati in qualche modo anche dei fornitori di servizi alla produzione, perché gli stessi registi che venivano a presentarvi i film e che magari conoscevano la Sardegna, erano magari già dei registi sardi e avevano bisogno di trovare per esempio gli attori per il loro cast, hanno iniziato a fare riferimento a voi. Allora, questo fenomeno del cinema sardo di cui tanto si parla è una realtà in cui vale la pena credere?
Sì, assolutamente. E i risultati li abbiamo anche visti, nel senso che gli ultimi lavori che abbiamo avuto occasione di presentare, dai film di Pau ai film di Mereo, Colombo, sono ottimi lavori che forse non hanno avuto lo spazio che meritavano a livello nazionale, ma questo per ragioni distributive e perché comunque il cinema culturale soffre ancora, insomma, di tutti i mali che sappiamo. Però ecco, questo ci fa pensare che ci sia molto spazio e che ci sia una grande creatività.
Quindi diciamo che sul piano della creatività, della capacità di scrivere dei bei soggetti, di sviluppare delle belle sceneggiature e di girare dei bei film, magari anche usando le ambientazioni sarde che grazie a Dio offrono e gli attori che Stefania è in grado di trovare, i signori registi, si possono fare dei bellissimi film. Altra cosa poi è recuperare i soldi, perché il problema forse per i film, soprattutto che vengono da realtà diciamo un po' marginali, almeno come mercato, come può essere la Sardegna, è proprio trovare un distributore, trovare qualcuno, una televisione, qualcuno che investa nella produzione di questi film. E oggi bisogna essere bravi anche a saper cogliere le opportunità novità che vengono dai nuovi media, dai nuovi canali che si stanno aprendo.
Certo, quindi il gioco, diciamo, diventa interessante, diventa difficile, però è anche vero che oggi un giovane regista che ha voglia di raccontare delle storie può utilizzare degli strumenti che qualche anno fa era impensabile. Qualche anno fa dovevi solo girare in pellicola, dovevi avere una produzione di un certo tipo e una distribuzione che era, diciamo, la distribuzione tradizionale. Oggi probabilmente con molta più difficoltà puoi però costruirti un gioco differente.
Diciamo che puoi fare un gioco, diciamo, più segmentato, no? Puoi costruire un puzzle produttivo mettendo insieme magari un partner televisivo,
certo,
un distributore che è interessato a fare una certa piccola mirata distribuzione nelle sale, poi magari però può mettere in campo altre opzioni. Oggi ci sono altri operatori che distribuiscono contenuti e contenuti di qualità, quindi bisogna essere un po' più fantasiosi anche nel creare il pacchetto produttivo.
Certo, no? E poi anche il pubblico è cambiato, quindi è anche possibile pensare che in tutto questo gioco che cambia, gioco di creatività che cambia, dove devi darti da fare anche per risolvere il problema della sopravvivenza della tua creatura, però hai anche un pubblico che forse è incuriosito, interessato ad un modo nuovo di fruire. Quindi questo può andare a discapito del cinema, quindi sto dicendo anche qualcosa che forse può danneggiarci, però è vero che c'è un processo interessante in corso, un processo anche evolutivo del cinema, che però dà molti spazi di creatività impensabili fino a qualche tempo fa.
Ma io credo che se c'è una cosa che non viene messa in discussione in tutto questo, però, è il piacere di vedere un film in una sala con un grande schermo, con delle altre persone con le quali magari scambiare due parole o fumare una sigaretta all'uscita per commentare il film che si è appena visto. Quindi credo che la mission dei cinema tipo il vostro non viene sicuramente messa in crisi, semmai è il divertimento di massa cinematografico, è il cinema come Luna Park che può rischiare di scomparire, perché nel momento in cui avrai lo schermo gigante e c'è i film, diciamo, di consumo, te li vedi a casa con i tuoi amici col Dolby Surround e il plasma da 98 sì. pollici, al cinema ci vai più che altro quando ti interessa incontrare persone e chiacchierare,
allora, per socializzare o anche se sei
vincono
un...
i cineclub, voglio
sì,
dire
se sei un vero culto. Allora il cinema si guarda con altri e soprattutto in un'atmosfera di silenzio e non di popcorn. Noi vietiamo l'uso dei popcorn in sala, però è vero che quello non è destinato a scomparire. Prova ne è il fatto che in America continuano ad esistere, in Giappone continuano ad esistere le piccole sale. Forse è vero che invece il grande sistema multisala è in sofferenza, e questo probabilmente è anche un segnale di, appunto, di qualcosa che sta cambiando e anche di uno spettatore che sta crescendo e che ha altre esigenze.
Ma perché io poi torniamo adesso per concludere proprio al punto centrale, che è anche un po' l'anima di questo nostro progetto radiofonico. Quello che la gente cerca è un progetto, cerca in un luogo un'identità, un'intenzione progettuale, un palinsesto. In uno spazio come il vostro è facile leggere quali sono le vostre scelte dietro, nell'associazione dei titoli, nella creazione delle rassegne. Si vede che non siete al rimorchio di quello che il mercato propone, ma che confezionate un prodotto un po' come un ristorante di qualità, che non si limita a fare quattro portate di primo, di secondo e di terzo, ma costruisce un menù che ha un senso. Quindi io credo che sia molto importante che le nostre città abbiano tanti luoghi come il vostro, ce l'abbiano anche per la danza, per le arti figurative, per altri settori, e più multidisciplinari sono meglio è.
Sì, perché poi è veramente il luogo d'incontro, dove tra l'altro ti dico anche al momento dell'emissione del biglietto si commenta il concerto visto la sera prima, il libro letto, quindi è vero il discorso di interdisciplinarità, per usare una brutta parola scolastica, però è vero anche che c'è bisogno di questo, certo. che non sto solo cercando l'amico, l'ambiente, ma qualcuno con cui condividere le passioni, le curiosità, le letture e tutto quello, insomma, che ci piace.
E poi magari molti di quei progetti belli di cui abbiamo parlato in questa nostra trasmissione, sono nati proprio con quella sigaretta fumata prima di entrare in sala o nei commenti al botteghino di cui parlavi tu, no? Perché magari sì, ci si incontra. Il cinema tra l'altro è una passione che ci unisce tutti, qualunque siano le nostre attività professionali, quindi è facile trovarsi davanti all'ingresso di un cinema
e parlare di tutto, diventare amici, cioè tanti degli nostri amici sono stati i primi frequentatori delle nostre sale.
Ecco, poi la sala cinematografica è galeotta, anche incontri romantici, ma a quello dedicheremo un'altra puntata.
Però lì c'è la privacy, quindi esatto, Noi all'ingresso non possiamo dire di aver visto delle coppie entrare,
che sono entrati singolarmente. Però è stata molto onesta perché ci ha raccontato come ha incontrato suo marito, quindi la propria
privacy l'ho già
violata. Va bene, ti ringrazio per questa piacevolissima conversazione.
Grazie.
E alla prossima.
Abbiamo trasmesso Raggi X, radiografie della Sardegna sulle tracce della creatività.
A sipario chiuso, come di consueto, i ringraziamenti finali per questa puntata di Raggi X a Carlo Paller per la parte tecnica, a Gale per il lavoro in redazione. Io vi ricordo che questo programma va in onda il lunedì alle 13.30 e viene replicato alle 9 del mattino del mercoledì e la domenica sera alle 19. Vi ricordo anche che potete ascoltarci on demand via internet all'indirizzo radiox.it e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con il sottoscritto Sergio Benoni e un'altra puntata di Raggi X dedicata ai luoghi della creatività.
Programma realizzato con il patrocinio della provincia di Cagliari.